Il coro polifonico di Roma, oratorio delle Santissime Stimmate, diretto da Quinzio Petrocchi, ha iniziato la seconda parte della nostra trasmissione interpretando La frottola e il grillo è buon cantore di Josquin des Prez, detto alla fiamminga, oppure Josquin des Prez, detto alla francese. E ricordo che chiunque voglia mettersi in contatto con noi può farlo inviando un sms al numero di telefono 335-699-2949 oppure un'email all'indirizzo di posta elettronica musica senza confini, tutto minuscolo e senza segni di interpunzione, @rai.it. Il brano che abbiamo ascoltato ci introduce facilmente alla prossima sezione dedicata all'ospite. Venti anni fa ci lasciava Quinzio Petrocchi, un personaggio poco conosciuto al grande pubblico, ma stimato ed apprezzato da chiunque abbia operato nel mondo musicale della seconda metà del secolo scorso. Ritenendo sempre se stesso al servizio della musica, egli ha dedicato tutta la sua vita ad esplorarne i confini e a trasmetterne incessantemente i risultati in un'attività didattica che ancora oggi dà i suoi frutti, come provano i numerosi protagonisti del mondo musicale, soprattutto vocale, ma non solo, che sono cresciuti grazie al suo insegnamento. Musica senza confini desidera rendere omaggio a questa originale figura con un'intervista alla soprano Paola Reali, che ha condiviso da moglie ed allieva vita e passioni con il maestro Petrocchi, e con l'ascolto di quelle poche preziose registrazioni, molte anche inedite, che testimoniano la sua attività a tutto campo come direttore di coro, direttore d'orchestra e compositore.
Ho presentato il brano di Josquin des Prez come primo brano di questa nostra intervista perché mi interessava molto sapere da te, avere da te notizie sulla riscoperta del patrimonio polifonico rinascimentale fatta da Quinzio, che è stato un antesignano, mi sembra, in questo settore, non è vero?
Sì, sì, sicuramente, è proprio così. Questo disco risale al 1966 ed è una registrazione RCA e fu un disco che ebbe anche un grande successo perché appunto non c'erano ancora molte registrazioni, soprattutto italiane. Diciamo che Quinzio, più che essere rivolto a una ricerca così di tipo archeologico, era molto interessato alla vocalità. Questo interesse probabilmente era innato in lui o era originato dal tipo di famiglia in cui era nato, con un padre latinista e paleontologo, o forse gli veniva anche trasmessa dai suoi maestri. Lui ricordava in particolare due maestri come fondamentali nella sua formazione artistica. Uno era sicuramente il maestro Di Donato per la composizione, il maestro Vincenzo Di Donato. Ma un certo ricordo piacevole l'aveva anche del suo maestro di coro del conservatorio, il maestro Savagnone. Quinzio fu sicuramente precursore a Roma di una ricerca di brani polifonici. I suoi cori erano formati da persone molto colte che professionalmente non erano dei cantanti, i suoi primi cori. E lui amava molto dirigere cantanti non professionisti. E poi bisogna ricordare che all'epoca a Roma esistevano soltanto tre cori stabili di rilievo. Uno era appunto questo, il coro delle Stimmate che abbiamo sentito nella registrazione. Poi c'era il coro del Gonfalone, dell'oratorio del Gonfalone, e il coro della Cappella Sistina. La stessa Accademia di Santa Cecilia all'epoca scritturava i coristi di anno in anno, ma non aveva un coro stabile. Il successo artistico che ebbe in questa sua attività, in questa sua dedizione alla polifonia, sicuramente fu enorme. Siamo in anni del benessere economico e quindi c'era anche una grossa ricerca culturale, un rispetto e un ricerca del passato. Quinzio fece anche delle, come dire, la polifonia era considerata un fatto elitario, sia per gli esecutori, sia per il contributo anche da parte di mecenati che partecipavano volentieri allo sviluppo di questa forma artistica così particolare. Bisogna ricordare pure che ogni concerto costituiva un evento. Il coro delle Stimmate si esibiva, faceva le prove nell'oratorio della Chiesa delle Stimmate, ma i concerti erano un po' ovunque. Quando i concerti si svolgevano nella Chiesa delle Stimmate, accorreva a mezza Roma. È interessante ricordarlo oggi, in un'era in cui siamo un po' più, come dire, meno partecipi, meno attenti agli eventi artistici che si succedono.
Più distratti.
Più distratti, esatto. Mi piace ricordare anche un dettaglio che mi colpiva all'epoca. La partecipazione di pubblico era tale che venivano anche i beatnik, gli esistenzialisti, gli artisti bighelloni di Piazza Navona. Quindi erano concerti veramente di grossa emozionalità, via. Il coro partecipò a moltissime manifestazioni anche importanti di rilievo, il Festival dei Due Mondi, la commemorazione per il decennale della morte del maestro Perosi. Gli stessi elementi del coro si prodigavano in ricerche anche di tipo musicologico, furono tirati fuori brani di Mazzocchi e Marazzoli del barocco romano, e quindi fu un periodo veramente bello da ricordare.
Sì, mi piace anche far riascoltare quel brano della Sestina di Monteveri, presa dal sesto libro
dei Madrigali, sì.
Di questa Sestina, che poi praticamente è un insieme di sei diversi madrigali, io avrei scelto per l'ascolto Incenerite spoglie. Mi pare che questo fu registrato nel 72.
Sì, fu registrato nel 72 a Roma con il coro della Dante Alighieri.
Sì, allora ascoltiamolo e poi riprendiamo il nostro discorso.
Sì, d'accordo.
Thank you.
Sempre rimanendo sul barocco, mi pare che questo repertorio sia stato uno degli interessi principali di Quinzio, soprattutto a seguito del successo riportato nei concorsi di Cork per cori.
Sì, il coro aveva raggiunto dei livelli artistici veramente interessanti. Ci fu la partecipazione anche a festival internazionali, a concorsi, furono anni molto molto attivi, dagli anni 60 fino alla fine degli anni 70. Vorrei puntualizzare una cosa: il brano che abbiamo sentito dalla Sestina di Monteverdi, Incenerite spoglie, la Sestina fu oggetto di studio per molti anni da parte di Quinzio. Quella che abbiamo sentito del 72 è stata la prima esecuzione italiana registrata. Quinzio ne fece varie edizioni e ci furono vari cori nella interpretazione e anche a volte anche soltanto in forma corale, in forma di doppio quintetto, in forma anche soltanto di quintetto di solisti. Ci sono state molte edizioni interessanti, fu eseguita in Campidoglio, alla Sagra Musicale Umbra, la fece eseguire più tardi da ragazzi del conservatorio, fu portata all'estero in molte manifestazioni importanti.
Un grande momento dell'attività di Quinzio fu la registrazione a Napoli dell'Ace Galatea e la collaborazione con il grande direttore d'orchestra Vittorio Gui.
Sì, sì. Anche quella fu un periodo molto felice e creativo. I successi avuti con il disco, con tutte le manifestazioni a cui il coro aveva partecipato, fecero sì che nascesse una collaborazione anche con la RAI e il maestro Gui, dopo una prima esperienza con la registrazione di Semele, continuò a chiedere la collaborazione del maestro Petrocchi per i cori, perché aveva un progetto artistico di lungo periodo, voleva registrare un buon numero di oratori di Handel. È un'edizione molto importante, molto bella, del coro facevano parte molti artisti che poi sono diventati dei validi solisti.
Allora ascoltiamo da questa registrazione preziosa della RAI di Napoli il brano Tristi Amanti dalla Aci e Galatea di Georg Friedrich Händel.
Thank you.
Vittorio Gui ha avuto della influenza su Quinzio per quanto riguarda il desiderio di Quinzio di iniziare anche una carriera come direttore d'orchestra?
Diciamo, non è stata soltanto la conoscenza del maestro Gui. Mi piace ricordare un aneddoto che riguarda a tale proposito. Quando Quinzio fece il suo primo concerto di pianista ventenne, a Tripoli, un critico illuminato lo descrisse in un modo particolare che mi piace ricordare a proposito della direzione d'orchestra, perché rilevò che questo pianista così giovane, così esuberante e così bravo avrebbe potuto trovare in futuro una dimensione diversa proprio nella direzione d'orchestra, come se il pianoforte fosse stato troppo poco per la sua così carica artistica prorompente. Quindi Quinzio, diciamo, non amava della musica l'aspetto gigionesco, si metteva sempre lui al servizio della musica. E, sì, la direzione d'orchestra sicuramente l'ha interessato, perché in realtà sappiamo bene che dirigere un'orchestra alla fine è più facile che dirigere un coro, e ha diretto molte cose orchestrali.
Mi piacerebbe fare ascoltare a questo punto forse una delle prime sue esperienze in campo di direttore d'orchestra, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, che mi sembra lui diresse nel 71.
Sì, una prima edizione fu nel 71, esatto, alla Basilica di Massenzio, esatto. E con il coro della Dante Alighieri.
Allora ascoltiamo proprio il primo movimento di questa bellissima partitura, lo Stabat Mater.
Thank you.
Quinzio, come direttore d'orchestra, aveva poi intenzione di proseguire per questa strada, vista la passione che ha messo nella registrazione di questo brano che abbiamo ascoltato?
Ma sicuramente sì, anche perché dello Stabat Mater ci furono molte altre esecuzioni. Ci fu un'edizione in Campidoglio, un'altra a Nizza, che fu veramente di grosso rilievo, con soliste importanti, Maria Casula, Caterina Mancini, in Campidoglio con Giusy Greco, Giacinta Argentieri e quella che abbiamo sentito con Giulia Perrone e Ada Finelli, tutte artiste di grosso rilievo. Ha diretto varie esecuzioni dello Stabat Mater, ma anche altre forme soltanto di orchestra da camera. In seguito diresse anche Corelli nel 74 e poi ci sono anche altre registrazioni dal Geloso Schernito di Pergolesi, attribuito a Pergolesi, con Sesto Bruscantini e sempre l'orchestra da camera di Roma.
Bene, allora ascoltiamo, visto che tu hai citato Arcangelo Corelli e di questa registrazione esiste un disco, almeno è esistito un disco che ha avuto un discreto successo all'epoca, ascoltiamo allora la Pastorale, che è l'ultimo movimento dal Concerto Grosso Opera 6, numero 8 di questo grande compositore romano.
Thank you.
Bene, allora abbiamo visto un Quinzio impegnato nel costruire, nel proprio costruire un coro, nel dirigerlo, nel farlo crescere in maniera addirittura straordinaria, da un coro di dilettanti a un coro di maturi professionisti. Abbiamo visto un Quinzio direttore d'orchestra. Ci sono altre strade affrontate da Quinzio in questo periodo?
Siamo in anni estremamente creativi. In questo periodo lui si è dedicato a tante forme, tante espressioni artistiche diverse, si occupava di pittura, di fotografia, scriveva poesie, si dedicava a studi scientifici e frequentava del resto amici di grosso spessore culturale. Mi piace ricordare un Franco Evangelisti, Valentino Bucchi, gli scienziati Piero Danesi, Barbara Floris, Giuseppe Caputo, professore di diritto canonico, tutta gente che contribuiva a una sua formazione intellettuale. Fra le varie cose, forse vale la pena ricordare, sempre in ambito musicale, una composizione che fu, diciamo, commissionata dall'autore dei testi, Massimo Rendina, e che rimane comunque una bellissima prova delle sue abilità compositive, perché lui aveva una grande abilità anche nell'improvvisazione. Tutti i suoi concerti pianistici avevano sempre dei suoi brani che erano improvvisati al pianoforte. E del resto veniva da un insegnante di composizione, Vincenzo Di Donato, che aveva formato i più grossi compositori da Petrassi in poi. Quindi potrebbe essere interessante sentire una sua composizione, anche l'attualità che questa composizione oggi presenta, se pensiamo che fu pubblicata nel 69.
Benissimo, e allora ascoltiamoci questo Attento Signore per coro a quattro voci, composto da Quinzio Petrocchi.
Thank you.
Il ritratto che sta venendo fuori di Quinzio mi fa venire in mente un uomo rinascimentale. Un uomo rinascimentale curioso a 360 gradi. Non gli basta la musica, non gli basta la scienza, non gli basta l'arte. Vuole sperimentare in tutti quanti i campi in cui è possibile sperimentare. E questo lavoro di sperimentazione poi mi sembra che lo abbia voluto applicare anche alla voce.
Sì, è vero. Effettivamente lui raggiunge l'acme della sperimentazione vocale, a mio avviso, nel 79, quando negli anni dal 77 al 79 sono 3 anni di sperimentazione quotidiana e di studio con un quartetto che veniva sottoposto a prove tutti i giorni, anche di vita in comune, tanto da portare a una simbiosi fra gli esecutori. Del resto siamo negli anni del Living Theater di Grotowski.
Mi piacerebbe ricordare che oltre a te, chiaramente, che facevi parte del quartetto, c'erano anche grossi nomi.
Sì, il quartetto era composto di musicisti, c'erano 2 pianisti e un contrabbassista. Oggi, adesso sono passati tanti anni e ovviamente sono diventati tutti degli ottimi professionisti. Uno, Carlo Petrocchi, Maria Teresa Cari, Carlo Petrocchi pianista e figlio di Quinzio, Maria Teresa Cari pianista e Giuseppe Sabatini cantante. Vorrei però sottolineare una cosa, anche in questa astrattezza così sperimentale, lui puntava comunque alla recitazione e all'interpretazione. Purtroppo non ci sono registrazioni dei concerti fatti all'epoca, perché Quinzio oltretutto non amava le registrazioni, andava sempre avanti, e non amava avere i ricordi del passato. Questa registrazione stessa che tu intendi far sentire è stata fatta durante una prova, perché invece al contrario tutte le prove venivano registrate perché poi potessero costituire oggetto di studio da parte del maestro. È un vero peccato non avere registrazioni dell'epoca, perché furono anni veramente molto interessanti. Una registrazione, per la verità, esiste ed è stata fatta da Radio France, fu una registrazione in diretta, perché su Radio France veniva dedicato uno spazio agli spettacoli di maggior rilievo internazionale che potessero avere avuto un eco importante o per originalità oppure per valenza artistica. E quindi ritengo che sia l'unica registrazione valida in esecuzione. Per il resto solo registrazioni di prove, e comunque fu uno studio veramente interessante. Beh, che fu importante a mio avviso per la ricerca che Quinzio intendeva portare avanti, per sottolineare un'astrattezza di Bach e anche per gli esecutori, che comunque ne vennero fuori un po' rinnovati via.
Allora, ascoltiamo questo brano, questo tentativo di utilizzare la partitura bacchiana come partitura per lo strumento vocale, che è un qualche cosa veramente di nuovo nel mondo musicale interpretativo, che non era mai stato tentato prima e che, per quanto mi risulta, non sarà tentato dopo. Quello che noi ascolteremo sarà la fuga 24 a 4 voci.
Thank you.
Volevi fare un commento, mi pare, prima di ascoltare questo brano.
Sì, volevo sottolineare una cosa. L'interpretazione veniva fatta nel più totale rispetto della partitura, cioè dello scritto musicale bacchiano. Non c'erano forme jazzistiche come poi sono state fatte da altre formazioni vocali. Il rispetto era totale, gli esecutori dovevano eseguire soltanto le note senza alterazioni di sorta, anche con equilibrismi vocali abbastanza ardui. Ecco, volevo sottolineare soltanto questo aspetto, perché poi ne sono state date delle interpretazioni diverse.
Sì, quello senz'altro, e hai fatto bene a puntualizzarlo, ma appunto era quello che mi piacerebbe rendere noto al pubblico, il fatto di aver utilizzato proprio la voce come uno strumento, così come Bach stesso aveva utilizzato uno strumento quale il clavicembalo. Però, nello stesso tempo, Bach per Quinzio non aveva solamente un valore sperimentale, vero?
No, direi che posso azzardare a dire che Bach probabilmente era il suo autore preferito. Non so se metterlo dopo o prima di Palestrina e Monteverdi, probabilmente prima. Perché lo manifesta più tardi anche con l'esecuzione della messa in si minore di Bach, con il coro del Conservatorio di Roma, Santa Cecilia. Anche lo studio della messa in si minore fatta eseguire da ragazzi di conservatorio fu veramente interessante. Siamo negli anni 70, è entrato in conservatorio nel 70 anzi, e nel 78 portò il coro dei conservatori a livelli talmente eccezionali appunto da poter eseguire una messa in si minore di Bach. Del resto lui si dedicò moltissimo all'insegnamento, e se si va ad analizzare la sua carriera artistica si rileva come appena entrato in conservatorio cominciò a dedicarsi esclusivamente all'insegnamento. Aveva un sacro rispetto dell'insegnamento e dei propri allievi, portò il coro a partecipare a festival, a trasmissioni televisive. Oggi devo dire che mi fa enormemente piacere constatare quanti artisti di chiara fama siano usciti dal suo coro. Non mi va neanche di citare i loro nomi, perché ritengo sono talmente tanti che ritengo che citandone qualcuno potrei offendere gli altri. Però spesso trovo il nome del maestro Petrocchi nei loro curricula, quando presentano un loro profilo artistico, o addirittura quando vengono intervistati e ricordano come il loro maestro sia stato basilare nella loro formazione artistica. Intendo parlare di cantanti, direttori d'orchestra, direttori di coro, e questo oggi mi fa molto piacere perché ripaga anni di dedizione. Sì, la messa in si minore di Bach fu cantata addirittura in una trasmissione televisiva il giorno di Pasqua. È veramente una bella esecuzione, i ragazzi erano veramente molto bravi.
Di questa esecuzione noi adesso ascolteremo il Crucifixus. Riprendiamo la nostra conversazione con il soprano Paola Reali Petrocchi a proposito della figura del maestro Quinzio Petrocchi. La passione per il coro comunque non si ferma a Bach. Figurarsi poi per un spirito curioso come quello di Quinzio, né da un certo punto interpretativo né da quello didattico, cioè lui ha passione sfegatata per questo modo di espressione, sbaglio?
Sì, indubbiamente sì. Era indubbiamente prorompente il suo interesse alla vocalità. Del resto lui aveva fatto cantare Palestrina agli Indios in Colombia e poi ha fatto cantare La Traviata, non so, a Berlino dal coro della Staatsoper di Berlino. Quindi aveva una gran passione, sì, effettivamente proprio era prorompente per lui l'interesse alla vocalità, all'espressione artistica attraverso la voce. E ho citato La Traviata, fu una delle esecuzioni più belle che abbiamo avuto della Traviata per la formazione artistica dello staff. C'erano solisti di grande rilievo, Mirella Freni, Franco Bonisolli, Sesto Bruscantini. Quinzio, ricordo che era molto contento del risultato di questa registrazione, che era stata fatta in DVD e adesso è stata rieditata da una casa discografica in forma di CD.
Sì, è una casa discografica specializzata nel recupero di molte interpretazioni storiche che interesserebbero molto gli appassionati di questo genere. E da questa registrazione noi abbiamo scelto per farla ascoltare ai nostri ascoltatori il finale del secondo atto della Traviata e vorrei che si notasse come le voci del coro si mescolano in maniera esemplare con le voci dei solisti che partecipano a questo brano.
Violetta e Germont sono disciunti e la vera qui col barone li ieri ancor parian felici
silenzio, non dite
sono la radice
Che diamine pensate, l'accusa è falsità.
Non vuol più lascia il pelo, non abbandona il vizio. Marchese mio, giudizio, o vi farò pentir. Marchese mio, giudizio, vi farò pentir. Marchese mio, giudizio, vi farò pentir.
Dopo la Traviata, la vita professionale di Quinzio, che direzione prese?
Ma sicuramente, come ho già detto, lui fu preso dall'insegnamento nel conservatorio. Lui si è battuto molto perché il canto corale nel conservatorio assumesse una dimensione più importante. I ragazzi spesso approfittavano delle negligenze strutturali dei conservatori per non partecipare attivamente ai cori, e diciamo che invece tutti quelli che facevano il canto corale oggi ne hanno avuto un riscontro, un ritorno artistico non indifferente. Quinzio si dedicò talmente al conservatorio da interrompere altre attività professionali esterne. E ricordiamo che era stato anche un sindacalista, doveva ripristinare certe consuetudini che poi erano previste addirittura dalla legge del 1918, la famosa riforma Gentile, quella di fare effettuare ai ragazzi prestazioni artistiche già nell'ambito del conservatorio. Quindi si dedicò molto al conservatorio, arrivava ad andare in conservatorio anche 4 giorni alla settimana per portare avanti dei gruppi anche minori di formazioni cameristiche, e ne sono venute fuori produzioni artistiche molto belle. Basterebbe dare uno sguardo ai saggi, cantarono di tutto, dalla polifonia rinascimentale, Monteverdi, Bach, il clavicembalo ben temperato, Bach messa in si minore, Palestrina, Missa Brevis. Veramente c'è una grossa produzione artistica, quella sì, veramente interessante.
I saggi venivano annualmente, venivano fatti? I saggi.
Sì, i saggi venivano fatti annualmente quando non accadeva qualcosa a ostacolarne l'esecuzione, Dio mio, perché sempre i problemi organizzativi, che come sappiamo bloccano tutte le attività, potevano interferire su un buon andamento del saggio. Comunque furono fatti molti saggi dagli anni 70 fino all'88, quando è morto Quinzio.
Il repertorio, come tu ricordavi, parte dalla polifonia e arriva fino al secolo scorso, al Novecento. Io mi ricordo Karl Orff e i suoi Carmina Burana furono una delle interpretazioni di questo coro, uno di questi saggi.
Sì, il saggio dei Carmina Burana, ahimè, è l'ultimo concerto che ha diretto Quinzio. Il coro, dunque, stiamo parlando del 1988, la registrazione è stata fatta nella sala accademica del conservatorio. Fu una manifestazione molto bella, con tantissimo pubblico. Il concerto fu eseguito 40 giorni prima della sua morte. E la registrazione ovviamente non è professionale, ma fu ripresa da un allievo del coro. E poi in seguito, con l'associazione che ha preso il nome dal maestro, è stata fatta una masterizzazione e una pubblicazione di un CD, perché appunto restasse un ricordo soprattutto per gli allievi, proprio perché Quinzio non amava le registrazioni, ci siamo sentiti tutti un po' inadempienti e disubbidienti, però era bene avere un ricordo di una manifestazione che era stata veramente bella e importante. Del resto i ragazzi erano tutti giovanissimi, di età compresa fra i 15 e i 20 anni al massimo, quindi era bene che avessero un ricordo bello del maestro.
Beh, è bene anche per noi avere questo bellissimo ricordo con uno dei brani più famosi di questa partitura di Karl Orff, il famoso O Fortuna finale, che apre e chiude la partitura in realtà, ma io ho preferito selezionare quello finale perché rappresenta il completamento di un'opera che purtroppo è rimasta ferma a un certo punto e non ha potuto proseguire.
Sì, i ragazzi dovevano portare questa esecuzione alle Panatenee Pompeiane e avevano un appuntamento col maestro di lì a 2 mesi per rinfrescare un po' l'esecuzione attraverso qualche prova e poi partecipare alle Panatenee Pompeiane.
Ringrazio la soprano Paola Reali e Petrocchi per aver acconsentito alla conversazione che abbiamo trasmesso in ricordo del maestro Quinzio Petrocchi, di cui quest'anno ricorre il ventennale dalla morte. E adesso passiamo alla prossima sezione di questa trasmissione odierna dedicata alle notizie dal mondo della musica.